SBS Italian.
Dunque, questa mattina apriamo il programma dallo scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina e per farlo ci colleghiamo con il nostro corrispondente da Mosca, il giornalista Giuseppe D'Amato. Buongiorno Giuseppe, ben ritrovato.
Buongiorno Australia.
Giuseppe, gli aerei con a bordo le persone liberate sono atterrati un paio di giorni fa rispettivamente a Kiev e Mosca con 70 detenuti, 35 per parte. Vogliamo ricostruire quali sono state le tappe che hanno portato a questo scambio di prigionieri?
Beh, questa è stata una trattativa lunghissima che è durata mesi, se non addirittura anni, è una trattativa che a un certo punto si è inceppata. Lo scambio sarebbe dovuto avvenire il 31 agosto, questo perlomeno è quanto si sapeva da tempo, e poi invece qualcosa è successo. Cos'è questo qualcosa che è successo? È stato che i russi assolutamente volevano un prigioniere, altrimenti sarebbe saltato tutto. Gli ucraini, sembra da quello che si dice, che alla fine hanno accettato. L'importante era per il presidente ucraino Zelensky di portare a casa tutti i principali prigionieri che i russi avevano con loro. Quindi di conseguenza questo era un passaggio estremamente importante, anche perché il neopresidente eletto in primavera ha promesso di chiudere con la guerra all'est e quindi iniziare un nuovo ciclo di relazioni con la Russia.
Giuseppe, si sa quanti altri prigionieri di guerra sono invece ancora detenuti nelle carceri?
Ma fondamentalmente nessuno lo sa con certezza. Si pensa che siano circa 200 da una parte e dall'altra, e questo è un dato estremamente sorprendente, perché proprio c'è stata un'inchiesta di questi giorni per tentare di capire chi altro si deve adesso liberare. Bisogna anche considerare il fatto che i separatisti filorussi detengono moltissimi cittadini ucraini, ma anche qui non si sa con precisione chi siano, sono un sacco di persone che sono scomparse. Dall'altra parte gli ucraini, da quello che si leggeva in questo pezzo di ricerca, anche loro hanno delle persone detenute, ma non si sa bene dove siano con precisione.
Chi invece si sa che è stato liberato su cauzione da parte di Kiev è Volodymyr Tsemakh, ex responsabile della cosiddetta difesa antiaerea delle forze separatiste filorusse nell'est dell'Ucraina e che è stato sospettato anche di essere coinvolto nell'abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines nel 2014. In questo caso come si spiega, come si giustifica la liberazione di un detenuto del genere e soprattutto come destinazione Mosca? Non si era sempre detto che il Cremlino non era in nessun modo coinvolto nell'abbattimento del volo della Malaysia e questa non è indirettamente un'ammissione di un coinvolgimento, oppure Mosca fa semplicemente da garante?
Ma ecco lì il problema che era sorto il 31 agosto sembra proprio collegato con questa persona. I russi sembrava che lo volessero a tutti i costi, perché secondo perlomeno quanto circola, è chiaramente non verificabile, questa persona, questo ex comandante della zona di Sniechny, da dove è stato sparato, sarebbe stato sparato il famoso missile Buk, sapeva probabilmente troppe cose. Gli ucraini se lo sono andati a prendere in territorio controllato dai filorussi, lo hanno detenuto e lo hanno interrogato per più di 3 mesi, quindi probabilmente ci sono delle fonti che dicono che probabilmente ha vuotato il sacco. I russi sembra che lo abbiano voluto a tutti i costi, altrimenti saltava lo scambio, e da quello che si è appreso è stato proprio il presidente Zelensky che ha dato il via all'operazione. Certamente gli olandesi sono estremamente irritati, anche perché volevano portare portare questo comandante separatista a testimoniare al processo che inizierà in marzo probabilmente all'Aia, ma forse gli ucraini hanno delle testimonianze scritte, ci sono quasi sicuramente dei video, e quindi alla fine hanno ritenuto possibile restituire ai filorussi e a Mosca restituire questo personaggio estremamente scomodo, un personaggio che potrebbe sapere cose assolutamente esplosive per quanto è successo purtroppo in quella terribile giornata del luglio del 2014, quando il volo da Amsterdam diretto a Melbourne fu abbattuto da un missile Buk. Formalmente i russi hanno sempre detto di non entrarci niente, mentre gli occidentali hanno sempre puntato il dito contro un'unità sita a Kursk in Russia, e questo mezzo sarebbe partito, apparterebbe a questa unità. I russi hanno sempre detto di no, ma gli occidentali invece avrebbero prove assolutamente contrarie.
E probabilmente così facendo se ne saprà sempre di meno. Giuseppe, tra le altre persone liberate ci sono anche 24 marinai ucraini catturati lo scorso anno al largo della Crimea. E allora a questo punto ti chiedo, in generale, da una parte, com'è la situazione sul terreno nel Donbass, in una guerra scoppiata 5 anni fa che è già costata la vita a circa 13.000 persone, e dall'altra parte quale potrebbe essere il destino della Crimea in una regione eventualmente pacificata, immaginiamo, nel medio-lungo periodo.
Ma partiamo da quest'ultima questione. Diciamo che la Crimea attualmente è una regione appartenente alla Federazione Russa. Nessun politico russo parla di restituirla all'Ucraina. L'inviato speciale degli Stati Uniti ha recentemente detto: se la Russia vuole tornare all'interno del G8 non ci sono problemi, restituisca la Crimea e allo stesso tempo faccia terminare la guerra in Donbass. La situazione è assolutamente complicatissima, nessun politico russo può impegnarsi in una restituzione di questa regione. Per quanto riguarda il Donbass, la guerra è cosiddetta congelata, in realtà si muore ogni giorno, sparatorie, ma sono sparatorie spesso con le artiglierie, non con i fucili, quindi insomma si va abbastanza pesante, ogni giorno vi sono dei morti, vi sono feriti, è una guerra a bassa intensità, ci sono dei periodi in cui questa intensità diventa più forte e in altri periodi un po' meno. Sarà anche qui estremamente difficile riuscire a terminare questo conflitto se interessi esterni geopolitici prevarranno sulla volontà di pace dei contendenti di questo conflitto assolutamente senza ragioni sul terreno.
Un'ultima domanda, Giuseppe: questo scambio di prigionieri, ricordiamo 70 detenuti, 35 per parte, e può a tuo avviso rimanere un caso isolato, magari una conseguenza di pressioni e di necessità anche politica interna ai due paesi per la liberazione di personaggi, come abbiamo detto, piuttosto scomodi o importanti, oppure può essere un primo passo verso un effettivo dialogo tra Mosca e Kiev, e quindi quali potrebbero essere le prossime tappe?
La speranza è che questo sia un primo passo verso la composizione di una crisi che dura da 5 anni e che ha provocato tutte queste morti e tutte queste distruzioni. Il problema è che ci sono interessi estremamente contrastanti sul terreno, e quindi difficilmente a breve termine è possibile pensare ad una qualche soluzione, anche perché ci sono dei costi politici, soprattutto in Russia, estremamente alti da dover pagare. La Russia Russia è stata in un certo senso quasi costretta a questo scambio, anche perché è sempre più isolata dal punto di vista diplomatico in Occidente e ha avuto necessità di tentare di aprire una nuova fase, semplicemente mostrando la propria volontà di fare qualcosa. In realtà alla Russia non conviene fare eccessivi passi verso una qualche pacificazione con l'Ucraina, anche se devono dimostrare che rispetto al periodo in cui era presidente in Ucraina Poroshenko, con Zelensky si può trattare. I russi, ripeto, non hanno interessi a breve a trovare una qualche soluzione, anche perché vi sarebbero dei costi estremamente alti da pagare.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.